Allora, abbiamo detto che dovevamo parlare di questo provvedimento che mercoledì, insomma, il Consiglio dei Ministri in pompa magna ha presentato a Napoli, e ne parliamo con un compagno della Scatasuna. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, a voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, senti, la prima domanda. Dunque, questo provvedimento è ovviamente, insomma, stato presentato come un provvedimento contro chi protesta inconsapevolmente, inconsciamente e in modo ignorante contro le discariche. Però in realtà, leggendo un po' il Sole 24 Ore di ieri e leggendo un po' dietro le righe, sembrerebbe che questo provvedimento possa essere un apripista per tutte le lotte territoriali. Voi cosa ne pensate?
Ma guardando di qua le decisioni che sono state prese dal Consiglio dei Ministri l'altro ieri, viene da pensare sicuramente che questo decreto legge sembri tanto essere una sorta di incubatore o una sorta di campo di sperimentazione di tecniche di controllo, governance dal lato duro del sociale, delle turbulenze sociali, poi da estendere sicuramente anche agli altri tipi e situazioni di lotte che sono diffuse variamente, a varie intensità sul restante territorio. Sembra tanto, appunto, l'apertura, come dicevo, di un campo di sperimentazione. In altri momenti magari sono stati gli stadi, in questo momento per lo Stato sicuramente la situazione che si è data sul territorio campano, dentro un'insostenibilità dei livelli di qualità della vita, in particolare per la questione rifiuti, rende necessario per il governo, per lo Stato, per una sua gestione di questo problema, ricorrere a queste forme così di repressione e di controllo. Ecco, e sicuramente ci sembra che questo potrebbe essere un metodo, un modus operandi che potrebbe venire esteso ad altre situazioni. Sicuramente guardandola di qua, da Torino, dal Piemonte, quindi da vicino a noi, alla Val di Susa, alla situazione dell'alta velocità, anche questo potrebbe essere, come dire, un territorio in cui sperimentare queste nuove forme della gestione cosiddetta dell'ordine pubblico, del consenso o di certi livelli dove il conflitto si è dato con particolare forza.
Il livello di repressione che voi avete provato già è stato abbastanza alto, vero? E non è la prima volta, insomma, che si attuano provvedimenti nei vostri confronti personali e politici, insomma, di tutto il movimento.
Intendi come il movimento TAV?
Sì.
Sì, ma sì, c'è stato, diciamo, soprattutto nel momento in cui, come spesso accade, il conflitto ha toccato le sue punte più acute, quindi mi riferisco in particolare all'autunno-inverno del 2005, abbiamo potuto toccare con mano quello che può uno Stato, in questo senso, rispetto alla sua idea di gestione del conflitto. Nel periodo che andava dal 31 ottobre ai primi di settembre del 2005, abbiamo sperimentato una forma di militarizzazione del territorio che sicuramente prelude, poteva essere una spia di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi e che, almeno dalla dichiarazione e dagli intenti, sembra sarà anche ancora più pesante, visto che si dice chiaramente e in maniera esplicita che è prevista la militarizzazione del territorio, quindi come fatto che prevede una normalizzazione di uno stato di eccezione, e dall'altra pene severe, insomma, come abbiamo sentito, fino ai 5 anni per chi organizza il dissenso. Queste sono poi delle spie anche abbastanza, ci sembra, indicative dello stato della cosiddetta democrazia del nostro paese e della tanto straparlata e, come dire, più volte abusato concetto di libertà individuale, eccetera, eccetera, e diritti dei singoli. Qua, prima ancora di un processo, di un livello giuridico dove una magistratura dovrebbe poi sindacare, vagliare certe responsabilità, l'idea stessa di organizzare il dissenso diventa reato e quindi con questo decreto diventerebbe norma la gestione del dissenso in questi termini. Sicuramente la Val Susa ha visto qualcosa di questo in quel periodo del 2005, è durato un mesetto e la popolazione locale ha vissuto molto malamente e in maniera molto dura cosa ha significato una militarizzazione del territorio. in particolare il fatto che venivano controllate le persone che magari uscivano o entravano dal loro paese di residenza per andare a scuola, piuttosto che recarsi al lavoro, andare a prendere i figli, piuttosto che addirittura fecero lo sbaglio di controllare la gente che andava ai cimiteri nei giorni del primo novembre, che era il giorno dei santi, dei morti, e tutto questo gli si ritorse contro. Quindi posso dire che dal nostro punto di vista ci sembra di poter osservare, uno, sicuramente una stretta repressiva forte da parte del governo, dal governo Berlusconi, che sicuramente indica una variazione di grado, ma non di natura rispetto al precedente esecutivo, quindi una stretta, diciamo così, un po' più verso l'uso del bastone invece che la carota. Però dall'altro ci sembra anche che le cose vadano lette sempre secondo un livello di ambivalenza, per cui sono anche spia e segnale di una loro difficoltà, di una loro difficoltà a gestire quello che è stato il dissenso, una ribellione spontanea, forme embrionali, a volte anche meno embrionali, di auto-organizzazione che si sono date le varie comunità sul territorio campano. Quindi bisognerà poi anche vedere, e lì sarà credo l'aspetto più interessante, come questa situazione sarà da loro gestibile, anche perché stando ad alcune dichiarazioni, penso su tutte quelle dei comitati di Chiaiano, la gente sembra essere disponibile e pronta ad assumersi le sue responsabilità e determinata a sostenere quello che sarà un conflitto non facilmente risolvibile.
Come è successo già, come l'hai detto bene tu, nella TAV 2 anni fa, insomma.
Assolutamente. Adesso vediamo anche qua, rispetto alla questione della TAV, risurriscaldarsi i motori. Nei fatti la situazione continua a essere quella di uno stallo per il momento. Abbiamo sentito subito, nel giorno stesso in cui veniva eletto Berlusconi, con la sua schiacciante vittoria appunto all'ultimo appuntamento elettorale, alla sera in diretta a Vespa, dire che la TAV era il primo se non il secondo punto del suo programma. La verità dei fatti poi è sempre più complessa e più grigia, che non così bianca e nera come le dichiarazioni a volte della politica vorrebbero lasciare intendere. Potrei farvi l'esempio di quello che sta succedendo in questi giorni. Per esempio, si sta assistendo a una certa, diciamo così, diverso atteggiamento all'interno dello schieramento del PDL rispetto alla questione TAV, per cui abbiamo un onorevole Martinat eletto dentro le liste di Alleanza Nazionale per la regione Piemonte, però dico eletto in Parlamento, che sta schiacciando, diciamo così, il piede sull'acceleratore e chiede che la questione TAV venga rimessa all'interno della legge obiettivo, che era stata poi stralciata dal precedente governo. La TAV era stata tolta dalla legge obiettivo già addirittura dal governo Berlusconi, dopo appunto questi fatti del 2005 che attestarono una vittoria momentanea, sulla quale ancora c'è lo stallo della situazione attuale del movimento No TAV. La legge obiettivo prevede infatti che tutta una serie di procedure, lacciuoli, controlli, valutazioni di impatti ambientali possano venire, se ne possa fare a meno e procedere in maniera più diretta alla realizzazione dell'opera. Proprio il movimento No TAV, con la sua forza, fece sì che la grande opera alta velocità fosse tolta dalla legge obiettivo. Ora questo personaggio, Martinat, di Alleanza Nazionale, che tra l'altro è un personaggio estremamente colluso, inserito in tutta una serie di livelli di appalti e lavori pubblici nella regione Piemonte, chiede che il progetto alta velocità venga reinserito dentro la legge obiettivo. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, si è spiegato benissimo. A spiegare quello che mercoledì è successo lì a Napoli e quelle che sono state poi le realtà dei fatti 2 anni fa lì nella Val Susa e quello che è successo prima delle elezioni, insomma. Noi ti ringraziamo e a risentirci presto.
Un grazie a voi e a presto.